Bello questo, ti è venuto bene?
No,
te l'hanno già scritta la
è un po', sai quando c'è il sonno che inizia a fare,
va bene? Dai, muoviti, non perdere tempo, se no dopo finisce che arriviamo in ritardo.
Allora, buonasera dottor Roberto Paglia. Ci sente?
Ciao Roberto.
Non mi sente, non mi vede. Sono molto, molto...
Cioè, ci sente adesso? Provi un attimo a...
Passiamo un attimo, dai.
Roberto, ci senti?
Sì, si era bloccata l'immagine proprio.
Ok. Non so perché eravamo belli. Eravamo in un momento di bellezza.
Sì, sì, oppure... Sì, esatto, no? Suppongo.
Oppure io no.
Che sento male perché appunto c'è stato forse un problema di connessione proprio in questo momento, ha funzionato fino a un attimo fa. Comunque ora sembra che funzioni.
Siamo benissimo.
Bene. Roberto Paglia, chi è Roberto Paglia? Un scrittore, critico letterario?
Ma critico letterario è una leggenda metropolitana su internet, per cui alla fine diventa una profezia autoverante per mi chiedere un'opinione e io gliele do, ma... Scrittore sì, quello sì, ho scritto un sacco di parole, che poi insieme fanno anche delle frasi.
Oh. Interessante.
Allora sono uno scrittore, anch'io. Sono 30 anni che scrivo. Va bene.
Allora, Roberto, a te la parola.
Sì, adesso ho sentito qualche intervento, ma non tutti. Comunque è incredibile la quantità di dettagli che si può e si deve dire su questo argomento e per cui non c'è tempo. In effetti anche scrivere un libro sull'argomento appunto della pandemia che abbiamo vissuto è materia, diciamo, insufficiente. Ci vuole ormai una collana enciclopedica per catalogare tutti i casi di studio che praticamente questa grave crisi ci ha dato, perché poi sono dei casi di studio che illumineranno probabilmente le generazioni future che studieranno questo strano periodo, non riuscendo a capacitarsi appunto degli orrori che appunto nel loro passato si sono verificati, proprio come noi non riusciamo a capacitarci, o almeno prima di questa crisi non riuscivamo a capacitarci di certe crisi che l'umanità aveva visto in passato. Pensiamo ad alcuni grandi genocidi del secolo scorso, ad alcune grandi catastrofi umanitarie, pensiamo al genocidio di Pol Pot, agli orrori nazisti. Sono tutte delle manifestazioni dell'orrore da parte degli esseri umani di cui non riuscivamo veramente a capacitarsi, come si potesse arrivare a tutto ciò. Ecco, adesso dopo il periodo della pandemia, purtroppo, diciamo, accontentiamoci della lezione, l'aspetto cioè purtroppo lo sappiamo, ecco, diciamo, l'aspetto positivo è che abbiamo imparato qualcosa, l'aspetto negativo lo sappiamo, ne abbiamo parlato per ore, anzi per anni, però l'aspetto positivo è che abbiamo imparato tantissimo proprio sulla natura umana, abbiamo capito come mai certi appunto orrori del passato erano potuti accadere, abbiamo anche compreso soprattutto i misteri della banalità del male, questo concetto sviluppato da Hannah Arendt a proposito del totalitarismo, lei prendeva ad esempio il totalitarismo nazista, ma che vale per tutti i totalitarismi e in generale per appunto tutti gli abissi di orrori nei quali possono precipitare appunto le società umane. Li vedevamo sempre dall'esterno, da lontano nel tempo, nella nostra storia, le abbiamo viste da vicino, perché la struttura dei comportamenti a cui abbiamo assistito durante il periodo della pandemia erano esattamente le stesse strutture dei comportamenti che si sono osservate in passato nei casi di grandi totalitarismi. Certo, in quei casi magari possiamo aver avuto anche delle manifestazioni molto più drammatiche, con molte più vittime, però quello che conta è la struttura dei comportamenti. Diciamo che per questa volta non si è arrivati evidentemente a milioni e milioni di morti, o forse ci siamo arrivati ma non abbiamo contati tutti, però quello che abbiamo potuto vedere sono persone normali, persone anche a cui vogliamo bene nei nostri circoli di amicizie, tra i nostri parenti, trasformarsi in sorte di mostri con la schiuma alla bocca. Eppure noi sappiamo che sono buoni, però molte persone che noi sappiamo buone in questo periodo di crisi hanno mostrato una faccia che non ci saremmo mai aspettati. La faccia appunto della banalità del male nella quale improvvisamente non ragionavano più e si univano a questa canea rabbiosa che si accaniva contro chiunque non accettasse l'unicità della narrazione del potere. Quindi chi non si conformava a questa narrazione unica veniva aggredito anche all'interno delle proprie famiglie, anche all'interno delle proprie amicizie. Ho sentito i casi proprio di persona, da parte di amicizie, di persone che hanno perso i contatti con dei loro stessi familiari, definitivamente non si parlano più dopo quella crisi. Ecco, quindi da un punto di vista filosofico, proprio umanistico, questa crisi ha permesso a tutti noi di sapere chi siamo e soprattutto cioè di sapere chi siamo noi e poi di chi sono esattamente le persone che conosciamo. Perché molte volte ci siamo chiesti nel corso delle nostre vite, chissà come ci saremmo comportati noi nel periodo delle grandi dittature, nel periodo del nazismo, e chiaramente a tutte le persone piace pensare che si sarebbero comportati diciamo dalla parte dei buoni, dalla parte dei giusti, dalla parte dei coraggiosi. La realtà di fatto è che purtroppo la maggior parte delle persone si sarebbe schierata con gli aguzzini, con i tiranni, e lo avrebbe fatto con l'innocenza della persona che semplicemente si beve una grande menzogna di cui non ha il coraggio di cogliere la falsità, che è appunto la banalità del male. Ci si trasforma in aguzzini senza sapere di trasformarsi in aguzzino, anzi con l'intima convinzione di essere dalla parte del bene e che i nostri simili demonizzati, quelli che non si conformano, sono i veri cattivi della situazione, che hanno creato epiteti, che hanno fatto insulti, anche fatto novax, complottisti, tutta una serie di espressioni per deumanizzare una parte di personaggi. Questo è tutto risaputo. Però l'elemento veramente di grande conoscenza che abbiamo maturato è quello appunto di noi stessi e dei nostri cari, appunto di come si sono comportati. Sono nati anche dei meme, un famoso attore, figlio di un ancora più famoso maestro del cinema, appunto della recitazione italiana, che si rese famoso per avere chiamato i carabinieri o la polizia per denunciare i vicini che facevano una festa, rendetevi conto, neanche nella vita degli altri. Il film appunto sugli orrori della polizia segreta della Germania dell'Est si era visto tanto, ecco, no? E questo è diventato un meme che si protrae adesso, qualsiasi cosa che succede viene riproposto lo stesso personaggio che fa da delatore. Ecco, questo tanto per dire, di quel personaggio per esempio abbiamo compreso quello aspetto. Bene, questo è uno degli aspetti su cui volevo soffermarmi. L'altro invece è un aspetto, diciamo, di macro visione del problema, ovvero che tutto quello che a cui abbiamo assistito, si parla molto spesso di dittatura sanitaria, a me non piace il termine perché di sanitario non c'era nulla. È trattato di un grande teatro sanitario, una dittatura imperniata su un teatro sanitario. Prima il teatro sanitario abbiamo avuto 20 anni di teatro del terrore, la famosa guerra al terrore, al terrorismo, che era tutta una narrazione, era un teatro, ma nel nome di quel teatro hanno revocato tutta una serie di diritti che avevamo e che non sono mai più stati restituiti quando la narrazione del terrorismo è sfumata. Adesso di nuovo abbiamo assistito a una narrazione appunto di terrore sanitario, era teatro sanitario, ma in nome di questa sono state costruite tutta una serie di infrastrutture di controllo, per esempio adesso il Green Pass per l'eternità, che diventerà l'identità digitale unica, che permetterà a un organismo non votato da nessuno, l'OMS, che fa finta di essere essenzialmente uno strumento che cura la salute che si cura della salute delle persone, ma in realtà è il pupazzo attraverso il quale instaurare una dittatura surrettizia, che nessuno percepisca come una dittatura perché abbia tutti i crismi del bene, dell'associazione che pensa al nostro bene. Queste infrastrutture digitali, informatiche, che sono state costruite durante la pandemia, sono rimaste e rimarranno e in futuro ci opprimeranno senza neppure più la scusa appunto di un'emergenza pseudosanitaria. Ecco, questo è il tipo di nemico che dobbiamo combattere, è il tipo di comprensione che dobbiamo acquisire, che dobbiamo condividere con i nostri amici e parenti, in maniera che conoscenti, anche semplici conoscenti, perché più persone sono a conoscenza, diciamo, di questa trama, di questo complotto, si può proprio dire complotto, più abbiamo qualche speranza di riuscirlo a scampare, perché altrimenti, se come pecore andremo tutte al macello, inconsapevoli, credendo a queste narrazioni, ci ritroveremo alla prossima riproposizione di una emergenza più o meno fittizia, con gli stessi processi di banalità del male, con gli stessi orribili scoperte di persone normalmente amorevoli e buone che si trasformano nei peggiori aguzzini. Ecco, quindi questo per chiudere come sintesi appunto l'invito sempre a con gentilezza, perché purtroppo altrimenti si giunge solo al litigio, ad altre rotture, cercare di spiegare a quante più persone possibili il tipo di emergenza in cui siamo, il tipo di problema che fronteggiamo e il fatto che tutto ciò che è successo prima è solo l'antipasto della vera tragedia che si consumerà se non ci riusciremo ad opporre.
Grazie, grazie Roberto. Noi ti ringraziamo, lasciamo a questo punto la parola al prossimo ospite. Prima chiaramente le domande da parte di Armando, ti chiedo la massima velocità perché siamo leggermente in ritardo.
Allora, per quale motivo le autorità sanitarie non rendono pubblico un registro riportante i casi di mancata efficacia dei vaccini Covid-19? Dal momento che, a pagina 17 del documento, procedura operativa AIFA per i responsabili locali di farmacovigilanza, gestione delle segnalazioni nella rete nazionale di farmacovigilanza, l'AIFA scrive, in alcune circostanze, come nel caso di vaccini o di contraccettivi o di medicinali usati in condizioni critiche o per il trattamento di patologie che possono mettere in pericolo di vita, è richiesta la raccolta e la registrazione in RNF, che è un acronimo che non conosco, di tutti i casi di mancata di mancanza di efficacia, a meno che il segnalatore non abbia espressamente dichiarato che essa era dovuta alla progressione di malattie e non correlata ai medici, al medicinale. Un'altra domanda è questa: per quale motivo il governo e le autorità sanitarie hanno de facto obbligato la popolazione a questa vaccinazione sperimentale, dal momento che secondo la sentenza della Corte Costituzionale numero 307 del 90, un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle conseguenze che per la loro temporaneità e scarsa entità appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili. Inoltre, la sperimentazione clinica dei farmaci in Italia, regolata dal decreto ministeriale 15 luglio 97, deve trovare rigorosa applicazione anche quando viene utilizzato un farmaco provvisoriamente autorizzato in via condizionata per l'immissione sul mercato, per il quale mancano ancora i dati di conferma della sua efficacia e sicurezza, come nel caso dei vaccini Covid-19. Grazie.
Grazie Armando. E allora a questo punto passiamo la parola al dottor Giovanni Moscarella, che però è frizzato.